ghetto molto molto carino, e devo moltissimo all'ospitalità di Fabio Galadini, che è il direttore artistico del teatro. E il festival, come sempre, è organizzato da me e da Barbara Bielkowska, e quest'anno con la collaborazione di una new entry del nostro festival, che è Gina Annunziata, che è stata preziosissima nella redazione delle schede e tutto il resto. E l'ingresso è gratuito. Perfetto. Come sempre per queste cose, e guardate, arrivare al cinema dei piccoli è un regalo per tutti, perché poi si sta bene, un bel posto,
certo.
Un posto fantastico.
Bene Piero, allora in bocca al lupo e ci sentiamo per la prossima avventura.
grazie a voi,
un abbraccio,
vi aspetto, ciao.
Oh, ce la dovremmo fare a sentire la nostra Patrizia Salvatori. Patrizia, eccoci qui.
Ciao Federico, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti, ancora sera ci vuole, insomma.
Abbiamo ancora qualche minuto per parlare con te, e sai che quando parliamo di documentari, di storie di documentari, ci affascia, quindi rimaniamo stregati e rimaniamo a parlarne per un bel po', e quindi il tempo poi alla fine
è sempre benissimo,
poco.
E fate benissimo, tra l'altro Alphaville fra poco, alla fine di gennaio, dedicherà un'intera settimana al documentario italiano, quindi sarà una bella cosa, insomma, anche noi daremo un contributo piccolino, insomma,
bene,
però bello,
bene.
Ecco, poi ne racconteremo dopo.
Allora, Cineclub Alphaville, la rassegna Untitled, fino al 19 dicembre, partita ieri, di cosa si tratta?
Dunque, è una rassegna che abbiamo, diciamo, pensato in collaborazione con Arteria, che è uno studio di pittura di giovani ragazzi, appunto, al Pigneto, in via Brancaleone 13. Insieme abbiamo pensato di raccontare un po' la figura dell'artista pittorico, però un po' a modo nostro, cioè una figura, insomma, un po' particolare, che nel corso dei secoli ha avuto varie attenzioni da parte della società in cui ha operato, no? E quindi abbiamo pensato di far vedere una serie di film, tanto per fare un esempio, ieri abbiamo fatto vedere l'Andrei Rublev di Tarkovsky, questo per dare un'indicazione, insomma, abbiamo iniziato alla grande, per far vedere proprio come l'artista è stato considerato nel corso dei secoli dalla società che alla quale dedicava l'arte, la sua arte in quel periodo storico. Ed abbiamo notato come l'artista nel corso del tempo ha avuto o attenzioni enormi, grande rispetto e via discorrendo, oppure addirittura, insomma, è stato considerato un regno e via discorrendo anche questo, fino ad arrivare alla società contemporanea in cui invece l'artista spesso non lo è nemmeno artista. Ed infatti l'ultimo film, appunto, in programmazione in questo studio di pittura Arteria in via Brancaleone 13 sarà il film L'artista, che uscì qualche anno fa, un anno e mezzo fa, dove appunto c'è un signore, un infermiere che non c'entra assolutamente niente con l'arte, ma che improvvisamente si trova ad essere il più grande artista contemporaneo, in pratica, no? E questo la dice lunga sulla rapporto, appunto, che anche un certo tipo di società, un certo tipo di operatore del sistema arte crea attraverso, appunto, suoi legami con economia, eccetera eccetera, dando vita a grandi eventi e grandi personalità che poi magari alla fine invece in fondo non hanno questa attitudine artistica così superlativa. E però, insomma, tutto questo lo facciamo vedere nel corso corso di queste 5 giornate, che sono giornate appunto dedicate a vari pittori della storia dell'arte, insomma, molto importanti. Certo, ne avremmo potuto mettere di più, ma come sapete i giorni sono sempre 5, quindi insomma, alla fine, tant'è che stasera facciamo vedere Pollock, diretto da Ed Harris, appunto, che si dedica proprio alla figura di questo pittore, ma faremo vedere anche il film di Elio Petri, Un tranquillo weekend di campagna, con Franco Nero in una crisi depressiva che si rifugia appunto in questo casolare. Faremo vedere anche un occhio, insomma, avremo un occhio attento anche sulla pittura orientale, con Ebreo di Donne di Pittura, e faremo vedere anche il Mister Picasso di Clouseau, l'unico vero film dedicato alla pittura seriamente nella storia del cinema, perché è una sorta di documentario, tanto per tornare, Federico, ai documentari, in cui praticamente il Clouseau appunto riprende Picasso, che sta per dare inizio e poi completare un'opera pittorica. Chiaramente poi ci sono dei tagli nel montaggio per non fare lo slip di Andy Warhol, quindi quelle ore tremende in cui non sai che cosa fare, guardi soltanto lo schermo fisso. Però insomma sono tutti film, opere che ci fanno guardare da vicino l'artista, non soltanto però in quanto artista, ma anche in quanto uomo, alle prese appunto con tutti quelli che sono i problemi legati al momento storico in cui cerca di operare. Ecco, questo è quanto. Bene. Poi faremo vedere anche cortometraggi Dada e surrealisti, e anche qualche cortometraggio d'autore, qualcuno di quelli dedicato per esempio a Van Gogh, insomma, adesso vediamo, però ce ne abbiamo tanti nel carnaio, quindi in questi giorni insomma faremo vedere un po' di tutto.
Benissimo, allora per il programma rimandiamo al sito del Cineclub Alphaville e ci sentiamo per la prossima rassegna.
Naturalmente, senz'altro, vi auguro un buon pomeriggio anche a te, Federico, a presto, ciao.
Bene, siamo in chiusura, ora la seconda società. Visionari torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla scaletta le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari per l'appunto. Buon proseguimento, a giovedì prossimo.
Quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate inverno, a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteranno sul viso l'ombra di un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto
al 27, quando incasserai te lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono cigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
Se otto ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e sentire.
Sì, oggi mi vedi distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi va di fa un cazzo.
Sfondi una porta aperta, piace.
Voglio se lavoro a starti addosso, lavoro padre mio che io non posso.
Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
Eccolo là.
Ma sono 80 quintali, sì.
Sono 80 quintali, che frega, frega te. 80 quintali.
80 quintali.
E che in Italia esiste tutto sto ferro?
Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia e finite subito.
Sì, da campare.
Casi no puedo allamiento documento tu me le hará. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ramo documenta casi no puedo allamiento documento tu me le hará. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Patam passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento prima o poi tu me le hará. Un bello documento per ti identifica. Un bello documento ya managgia ya cucca. Voglio tutta aiutata a controllare. Centri università, no, 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 non c'è faccio più, non te vai mi a cuccare.
A una mamma,
da fatica, a tuzzi e cacucazzi, te la già fallua. Guaglio, ramo documento, fatti identificare.
Sì,
posolo, 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 ramo documento, casino, vado all'ambiente, documento, tu me le hará. Song, song, radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ramo documento, casino, vado all'ambiente, documento, tu me le hará. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. O documento non mi scappa nessuno, con questo ci stiamo a 791. Cavalluna, rompa cazzo, 12 occupati. Cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia. Se non becco documento non funziona, che ho strumenta. Non pago che ho mangia, ma so chiuro in estantina. Non riesco che ho caga, sono carne tutte vile. Ramo documenta, ma rompero cazzo. Ramo documenta, prima canta rompo mazze. Ramo documenta casino po d'allamiento documento tu me le arra. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. I ma robo dub style. Style. Quello fa 3 giorni fila all'ufficio comunale. Tu in ogni che ho pulita sei scassato termina. Era nuova che bellezza ma voleva un cornicia. Ma mo non passa giorna senza che la già caccia. Metta per fora casa.
Giovanotto, documenti.
Sono guardie le capite e amo in un posamento. Prefetta in zona botta si se sciupo documenta. Si tanchiava cafatina. Sai come fai contenta ma mo basta che sta storia. Mo c'è si marutto cazzo. Non do rongo documenta. Pierdo sonno e sciapazza. Non do rongo, do rongo, do rongo, do rongo, do voglierà.
Non do rongo, do rongo, do rongo, do voglierà.
Hey, sento documenta cada
piace dalla mia documento tu voglierà. Ma una passa poca sarà di gos, tu voglio ricere, tu voglio cantare. Sento documento che ti piace dalla mia documento tu voglierà. Ma una passa poca sarà di gos, tu voglio ricere, tu voglio cantare. Te ne fottere mazzata, te ne fottere galera, nemo come a metta non mai amo in non ne manera. Ma mo chiave in faccio cazzo su marone tesserina, sin da pozza manca più. Cago cazzo ogni mattina, allora a mia moglie c'è cerco documenta, che la mo va bene che c'è iso più contente. A mio figlio c'è cerco documenta, ma guardare in da cullerire non capisce niente. Puri sulla ma cerco documenta, ma cago su ti stesso caccia immediatamente. Puri sulla ma cerco documenta, chiamo terminale ma controllo precedente. Sento documenta che ti piace dalla mia documenta, non voglierà. Me ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio cantare. Sento documento che ti piace dalla mia documento, to voglierà. Me ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio cantare. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, to voglierà. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, la mo voleva incornicia. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, to voglierà. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era la mo voleva incornicià. Sento documento che ti piace dalla mia documento non voglierà. Ma ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio cantare una tavola. Sento documento che ti piace dalla mia documento non voglierà. Ma ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio cantare. Patam, patam, fa solo che patam.
E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sta per iniziare una nuova puntata della Seconda Società. Oggi avremo un collegamento con i camionisti di Arcese, con un lavoratore della Richard Ginori. E in finale sentiremo anche una lavoratrice di Trambus Open, Atac. E allora diamo inizio a questa nuova puntata.
Digging in my head.
Ed eccoci qui nuovamente in diretta. Come vi stavo dicendo, iniziamo subito la puntata con il primo collegamento. Pronto?
Sì, pronto.
Allora, buonasera Rolando. Allora, ovviamente ti presento, Rolando dei camionisti di Arcese. Allora, Cobas, direttamente su di Arcese. Allora, Rolando, innanzitutto vabbè, ti ringrazio, ho saputo in questi giorni. Sono state giornate molto intense. Allora, voi avete iniziato, c'è stato uno sciopero dichiarato lunedì, no? Uno sciopero che è terminato proprio ieri. E a quanto ho letto, in pratica si sono fatti dei continui blocchi stradali, cioè stradali, avete bloccato direttamente i piazzali di Gerbole e anche del sito Interporto. Uno sciopero che poi addirittura ha superato anche il 90% di adesione. E come prima risposta proprio a questa giornata di mobilitazione, e sicuramente anche grazie alla compattezza che c'è stata tra i lavoratori, ha avuto, diciamo, subito due successi fondamentali. Il primo è stato l'incontro che avete avuto ieri con la direzione di Gerbole, e è previsto per domani, poi se non erro, un incontro invece proprio con il signor Arcese, prima a Gerbole e poi in prefettura a Torino. Se intanto ci volevi raccontare di questi tre giorni da lunedì.
Allora, innanzitutto ci dobbiamo ringraziare tutti, perché con la partecipazione anche di tutti i COPES, i colleghi, diciamo, hanno collaborato tutti. Si è partito domenica sera con il blocco di Gerbole di Volvera di Torino, poi lunedì mattina abbiamo bloccato anche la Ventana Arcese Trasporti dell'Interporto. E poi ci siamo mobilitati sulla tangenziale, abbiamo bloccato anche la tangenziale, sia la mattina sia della sera. C'è da dire che purtroppo queste condizioni, perché ormai l'azienda, diciamo che è insostenibile, che va a prendere la manodopera nei paesi dell'est, a basso costo, con quattro soldi, riesce poi a portarli qui in Italia. Noi giustamente... è intollerabile questa situazione, che io, diciamo, come Cobas l'avevo già nel 2009, avevo avuto un'intervista dalla stampa di Torino che avevano dedicato questa situazione qui, e diciamo che è andata anche in porto, però nessuno ne ha preso atto. Man mano le cose sono andate a peggiorare e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Scusate, purtroppo, perché si va in questa situazione, perché non c'è nessuno che ci dia una mano d'aiuto. Noi come Cobas fare il possibile, ultimamente ci stiamo riuscendo alla grande, stiamo ottenendo ottimi risultati. Infatti ieri mercoledì ho avuto la conferma dei vertici dell'azienda che vengono giù a trattare. Infatti noi abbiamo sospeso momentaneamente lo sciopero, che dovremmo, in caso che non ci siano, diciamo, delle buone notizie, ricominceremo tutta la situazione da dove l'abbiamo lasciata.
Allora, Rolando, ti voglio dire, no? Dai vertici dell'Arcese in passato sono sempre partite, no, minaccia su esuberi e messa in mobilità. A queste minacce poi sono sempre aggiunte il continuo utilizzo che c'è sempre stato da parte d'Arcese di padroncini, di aziende associate, che comunque vengono addirittura privilegiate. Poi, per chi non lo sapesse, no? Perché uno dice il camionista, so che cosa fa il camionista, però addirittura queste società vengono privilegiate anche sui tempi di carico e di scarico, che per voi significa effettivamente addirittura anche di ore di attese, e ore di attese significa anche ovviamente di perdere a volte delle giornate improduttive dal punto di vista economico, no? E questa è una di quelle vostre, tra le vostre rivendicazioni c'è anche questo, cioè il fatto proprio che venga riconosciuto al camionista, all'autista in questo caso, la giornata lavorativa nell'intera giornata e non solo nei momenti di guida, cosa che attualmente invece accade.
Sì, noi avevamo lì a Roma, sono andato come RSU, ho cominciato a tastare i primi tavoli, diciamo che oltretutto c'è da dire che aveva anche ricevuto, diciamo, una multa dall'ispettorato della finanza. Io ero lì a Roma proprio per questa situazione, e l'azienda aveva firmato il trattato, tutto, che si impegnava il prossimo contratto aziendale a svolgerlo nelle ore di impegno lavorativo, cosa che è venuta a mancare. Poi c'è da dire, sì, è vero, diciamo che con questa entrata di slovacchi e polacchi, che c'è da dire, bisogna vedere anche dove fattura tutti questi viaggi, perché sono tutti viaggi che noi facevamo, diciamo, parecchi anni fa, ormai ce li hanno tolti. Poi c'è da dire anche che vende delle commesse in giro, sia nazionali che internazionali, si parla di padroncini esteri, rumeni, e queste cose vengono a noi a mancare, questi viaggi ci vengono a mancare. Oltretutto, come dicevi, effettivamente noi andiamo a scaricare, stiamo lì 8-9 ore fermi, e infatti agevolano tutta questa situazione qui agli slovacchi, costano meno, polacchi che siano, e niente, c'è da dire un'altra cosa molto importante, molto fondamentale per il bilancio: tutti i mezzi polacchi e slovacchi che agiscono sia nel nostro territorio e anche fuori dal nostro territorio, c'è da dire che tutti i lavori della manutenzione e i lavori di officina vengono svolti tutto in Italia. Oltretutto c'è da dire anche il carburante, hanno delle schede italiane. E l'azienda cosa fa? L'azienda fa che scaricare tutto sul bilancio italiano. E poi al tavolo a Roma, come dicevo, si è presentata dicendo che aveva una perdita di 17 milioni di euro in tutto l'anno. E diceva che aveva una perdita oltretutto nel mese di aprile di 1 milione di euro al mese, proprio una vergogna, siamo proprio arrivati alla fine. Ormai ieri comunque Eleuterio Arcese mi ha promesso, mi ha dato la sua parola d'onore che domani mattina è qui con il direttore Claudio Collotta, che vengono qui proprio per cercare di rimediare questa situazione che è insostenibile.
No, tengo a precisare, no, perché casomai non l'abbiamo fatto in questi pochi minuti di collegamento, che ovviamente voi lo specificate molto bene nei vostri comunicati, l'avete specificato anche in queste 3 giornate, che piena solidarietà con i lavoratori, gli autisti, camionisti slovacchi e polacchi, però diciamo si utilizza sempre, no, la manodopera a basso prezzo, in questo caso per minacciare, per ricattare poi quello che è il lavoratore. Noi diciamo, si dice, no, italiano, non è questo il problema, ma è proprio il problema dei camionisti di Arcese, in questo caso, che si vedono anche poi, come giustamente hai detto te, addirittura diminuire proprio la possibilità proprio dei mezzi a disposizione. Si parlava di mezzi oggigiorno a disposizione totalmente inferiore, molto inferiore al numero poi effettivi dei camionisti, quando poi la stessa Arcese, che comunque si è sempre nascosta da queste velate minacce di mobilità, è andata a investire ovviamente con mezzi in Polonia e in Slovacchia. E credo che questo sia un problema, e voi lo segnalate molto, cioè in maniera fondamentale, poiché visto che la vostra parte economica, diciamo, è dettata molto dai tempi di guida, no? Per cui noi sappiamo benissimo, se io sto alla guida e faccio poi il mio lavoro in un tempo inferiore, ovviamente in quel caso all'azienda porto comunque degli introiti maggiori. Nelle vostre comunicazioni, nelle vostre segnalazioni c'è anche un problema fondamentale, che è quella della sicurezza, cioè cosa che poi dovrebbe essere preoccupante, nel senso sia per le incomunità ovviamente del lavoratore, però in generale, perché qua parliamo di mezzi pesanti che girano per autostrada, e sappiamo che se c'è il ricatto da parte dell'azienda di compiere un lavoro in tempo prestabilito, chiamiamo anche bene che casomai il lavoratore slovacco e polacco sotto questo punto di vista è molto più ricattabile.
Sì, molto più ricattabile, però c'è da puntualizzare. Allora, questi camionisti qua, polacchi, slovacchi, eccetera, eccetera, questi qua diciamo che vengono assunti nei loro paesi con dei contrattini da 4 soldi. C'è da dire che questi qua in Italia non pagano tasse, non fanno consumismo. Innanzitutto danneggiano la nostra nazione. Io non capisco, io non sono razzista, però perché non vengono assunti in Italia e hanno gli stessi nostri diritti?
Questo glielo dovremmo chiedere probabilmente, anzi domani avresti la possibilità di chiederlo al signor Arcese o a chi per lui, del fatto che utilizzi purtroppo, no, merce umana per poter fare questo, cioè pagare ancora di meno di quello che prendete voi.
Vorrei dire un'altra cosa. Allora, tutto questo non è che viene qui uno slovacco, diciamo, carica e va in Germania, prendiamo la Germania, poi da in Germania scarica, ricarica e se ne va, diciamo, in Polonia, se ne va in Slovacchia. No, è import e export, è tutto italiano. Carichiamo qui, io adesso parlo di qua, diciamo, della zona di Torino, carichiamo, portiamo in Inghilterra, portiamo in Germania, portiamo in Spagna, scarichiamo, ricarichiamo, per dire, e ce ne arriveremo in Italia, Milano, Torino, diciamo, giustamente dove va la merce. Non è che loro diciamo scaricano in Germania e poi se ne vanno al loro paese. No, l'importanza è tutto italiano. Un'altra cosa da prendere in considerazione, che è molto fondamentale. Cioè, questi qui, cioè, noi stiamo arrivando ad un punto che non se ne può più. Esatto, poi minacce. Poi, cioè, io non ce l'ho con nessuno, però devo dire anche, come hai detto tu, per la parte della sicurezza, io faccio parte, sono il rappresentante della sicurezza sempre di Torino, oltretutto come RSU. Io vedo che questa gente c'è da aver paura come autisti, perché noi prima di arrivare a prendere una patente, c'è da dire che a noi una patente ci costa 3-4 mila euro. Io non so cosa costi lì. Tra CQC, la scheda elettronica che abbiamo per il tachigrafo nuovo e tutto, ci costa anche un bel po' di soldini. Io non so che esperienza hanno, donne al volante, non sanno agganciare un rimorchio. Io non voglio, diciamo, discriminare questa gente qui. Però io, quando mi sono messo diciamo sul posto di guida, mi sono fatto anche la mia gavetta.
Sì.
Sono proprio per la sicurezza, è una cosa molto fondamentale da prendere da vicino. No. E purtroppo ci ritroviamo anche su questa situazione che non siamo messi bene.
No, sicuramente sacrosante tutte le rivendicazioni, la situazione dei lavoratori di Arcese. Poi, come si dice, no, Rolando, non vorrei che il tutto poi, sai, nella maggior parte delle volte si va sempre poi a ripiegare purtroppo sulla parte ancora più debole, no? In questo caso lo sono indubbiamente deboli, perché c'è una sorta di impossibilità lavorativa da parte dei lavoratori camionisti di Arcese, poi c'è lo sfruttamento totale da parte di aziende italiane come l'Arcese, e troppe ce ne saranno, come dici te, import-export, mezzi investiti per poi permettere a un mancato controllo, tu hai parlato di patenti giustamente, ma di tanto altro si potrebbe parlare proprio su invece lavoratori che vengono da paesi dell'est o comunque da altre parti di Europa, per cui non vorrei neanche che passasse che il problema, diciamo, di Arcese, ma come tanti altri, se non ci fossero questi lavoratori dell'est europeo probabilmente i problemi sarebbero forse sempre gli stessi. Purtroppo dà ancor di più la possibilità a queste aziende e a questi signori di poter, come abbiamo detto giustamente fino adesso, invece ricattare il lavoratore, in questo caso italiano, a delle condizioni lavorative. Io ricordo i tempi, cioè il carico scarico, attendere ore significa anche poi che si va a influenzare quella che è la vita, no, di tutti i giorni, la vita privata di un camionista, come un camionista ha la vita privata come l'abbiamo noi tutti, per cui significa anche non poter molte volte tornare a casa per poche ore, perché si deve attendere eventualmente che si completi, no, questo passaggio di carico e scarico. Senti, per concludere, Rolando, nel caso in cui, penso che questa domanda ve la sarete già posta, nel caso in cui le vostre richieste, le vostre indicazioni verranno disattese o dovessero comunque avere dei tempi più lunghi, cosa avete in previsione? Cioè di riprendere ovviamente la lotta che avete intrapreso in questi tre giorni?
Sì, continueremo la lotta, adesso verifichiamo tutto venerdì e da lunedì, se non andiamo a porto, continueremo da lunedì, inizieremo di nuovo la lotta, perché, come ripeto, avevamo sospeso momentaneamente la situazione. Con un contratto scaduto da 6 anni e il contratto nazionale scaduto da 3 anni, non so dove arriveremo, non so dove arriveremo. Allora abbiamo tutti i nostri diritti di poter creare questa situazione qui. Tutto qua,
ricordiamo anche che il contratto è stato bocciato anche nelle ultime assemblee dei lavoratori, per cui parliamo anche di una situazione abbastanza esasperata da parte di tutti.
Un contratto killer, che se vuoi portare, diciamo, la giornata a casa devi fare un tot di chilometri. Noi abbiamo un contratto a fasce chilometriche, proprio a fasce chilometriche, che è per poter viaggiare, che poi non è più né a norma di legge, nemmeno a norma di comunità europea. Eppure l'azienda, tramite i sindacati UIL, CISA e CGL, continua a sostenere.
Senti, Rolando, va bene. Allora, io ti ringrazio nuovamente dell'intervento. Ovviamente poi ci risentiremo dopo la giornata di domani. Se, io spero ovviamente che si possa iniziare una trattativa dopo, almeno sulle basi delle rivendicazioni che sono state fatte. E poi eventualmente ci sentiamo settimana prossima per dare delle novità dopo questi incontri, va bene?
Perfetto.
Io ti ringrazio nuovamente. Ciao, buon pomeriggio. Ciao a te.
Grazie, ciao.
E allora abbiamo fatto il primo collegamento, abbiamo sentito anche come
a volte anche nelle stesse identiche rivendicazioni poi ci sia sempre un po' un problema che fa molto gioco ai padroni, quello dello sfruttamento di altri lavoratori, sicuramente probabilmente più sfruttati anche degli stessi, utilizzo tra virgolette, italiani. Dovremmo anche poi andare a sentire la controparte, sentire i lavoratori slovacchi e polacchi che lavorano, per chi non lo sapesse, arrivano nel nostro paese su piazzole, non hanno assolutamente il minimo del diritto per quanto riguarda, hanno contratti nei loro paesi, fanno migliaia di chilometri ogni settimana e poi ovviamente fanno gioco purtroppo a questi padroncini che si arricchiscono, come lo fa l'Arcese e come lo fanno molte altre aziende. Noi a questo punto ci fermiamo un attimo, ci andiamo a sentire una traccia tratta da un album di Nick Cave e ci sentiamo tra qualche minuto.
Winding cloth holds many moths around your Ku Klux furniture. I come a death's head in your front. And we discuss the murder plan. We discuss murder and the murder act. Murder takes a real Cadillac and jet climbs in the back. We will eat out of their pantries and their parlors as she leaves in their beds, and we'll unload into their heads on this mean season. But this little angel that I'm squeezing, she ain't been mean to me.
Andiamo subito, rientrare dal pezzo di Nick Cave, Diana, entriamo subito in collegamento con il secondo lavoratore, abbiamo Giovanni della Richard Ginori. Buon pomeriggio Giovanni.
Buonasera, buon pomeriggio a te.
Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, mi senti bene? Sì, perché io ti sento purtroppo un po' distante in questo momento, però se mi senti bene te
uguale. Sì, io ti sento bene.
Perfetto. Allora, senti Giovanni, parlavo della Richard Ginori e ultimamente, negli ultimi mesi almeno, c'è stato, per quanto riguarda, io parlo nello specifico nella regione toscana, una sorta, no, di piccolo scandalo interno, quella che poi è stata una decisione che tra qualche minuto andremo a discutere, per quanto riguarda gran parte dei lavoratori della Richard Ginori, cioè di passare da un sindacato che è sempre stato, almeno nel comparto, il più rappresentativo, cioè parliamo della CGIL, per poi passare direttamente a un sindacalismo di base, quale questo in questo caso dei Cobas. Ma vorrei un attimo con te, innanzitutto, un attimo dire cos'è la Richard Ginori, che poi non è una società, una piccola società, anzi una società che ha un suo trascorso storico ben delineato. Se in poche parole ci potevi delineare quello che è stata l'ultima storia della Ginori.
Sì, certo, guarda, Richard Ginori è un'azienda che conta 350 dipendenti e che è presente dal 1735, quindi è un'azienda storica, una delle aziende più antiche di tutta Italia. Come dire, è il vanto un po' della provincia, della regione, per il prodotto di altissima qualità che fa, per il contenuto artistico di questo prodotto, la porcellana, in cui siamo leader nel mondo. E la storia recente di Richard Ginori, negli ultimi 50 anni, diciamo, è stata molto travagliata. Basta pensare a chi sono stati i proprietari di Richard Ginori negli ultimi 50 anni. Si parla di Michele Sindona, dello IOR, la Banca Vaticana, Salvatore Ligresti, ecco, quindi già questo dà un po' un'idea di quella che è stata la storia di Richard Ginori negli ultimi anni.
Potremmo dire personaggi di tutto rispetto, no?
Esatto, e questi gentiluomini, come dire, hanno fatto di Richard Ginori negli anni la loro cassaforte, essendo tutti finanzieri per i loro giochi di finanza, tant'è che la Richard Ginori contava 10 stabilimenti in tutta Italia, si è ridotto soltanto ora allo stabilimento di Sesto Fiorentino. E negli ultimi anni Richard Ginori ha rischiato di scomparire perché dal 2005 al 2008 abbiamo sostenuto un'avvertenza durissima per far sì che la proprietà non speculasse sulle aree, perché a un certo punto l'ultimo proprietario, Carlo Rinaldini, in una crisi finanziaria gravissima ha pensato bene di vendere le aree e specularci sopra facendoci delle case. Siamo riusciti a respingere questa eventualità in 3 anni di un'avvertenza, come ti dicevo, complicatissima e molto dura, tant'è che la procura ha accumulato 30.000 ore di sciopero in questo periodo. 30.000 di sciopero però hanno fatto sì, appunto, che alla fine la proprietà cedesse, fosse costretta a vendere l'azienda, e è passata una proprietà che in qualche modo ha rilanciato un po' la situazione. Ora stiamo vivendo un periodo abbastanza tranquillo, diciamo. Pronto?
Sì, no, eccomi. No, periodo sì, infatti, se paragonato a qualche anno fa, periodo probabilmente più tranquillo. Voi state invece adesso vivendo da qualche mese, dopo, diciamo, una stabilità, un momento di crisi lavorativo, invece state vivendo, almeno a livello, diciamo, sindacale, presa la decisione, poi tu la spiegherai meglio sicuramente di me, cioè di fuoriuscire dal sindacato più rappresentativo all'interno del comparto, cioè la CGIL. Dopo varie vicissitudini avete deciso, in un gran numero di lavoratori, di formare in questo caso un COBAS, e credo che poi questo, ovviamente, adesso me lo direte, che non sia poi prettamente, esclusivamente una decisione targata una decisione politica, ma credo che possa anche essere, visto che la stessa CGIL sicuramente ha paura o sentore che questo poi possa dilagare, no, nelle altre aziende del comparto, almeno che ci possano essere in questa fase delle rivendicazioni anche un po' differenti, come anche quella, ad esempio, della libertà, della democrazia sindacale, anche per cui della libertà di poter esprimere nel proprio posto di lavoro quelli che sono poi i concetti basilari delle rivendicazioni, che non sono sempre lavorative, a volte nel sindacato sono anche politiche.
Senz'altro. Ma in effetti alla base di questa scelta che ha portato tutti i delegati dell'RSU, della CGIL, 7, a passare nei COBAS e 120 lavoratori circa a lasciare a testa la CGIL e passare appunto nei Cobas, quindi in massa su 150 lavoratori che prima erano iscritti alla CGIL, che in Gricio a Ginori è sempre stato, come dire, il sindacato di riferimento, appunto. Ci sta proprio questo alla base, cioè la possibilità di portare avanti un modello sindacale diverso da quello che è praticato in CGIL a Firenze e nella provincia. Io ti racconto, come dire, brevemente la storia di tutta questa vicenda, se vuoi. Tutto è cominciato con la decisione a livello nazionale, della CGIL nazionale, di accorpare due categorie: la Filcem CGIL, che rappresenta i lavoratori chimici e ceramici, e la Filtea, che rappresenta i lavoratori tessili, per formare una nuova categoria, la Filctem CGIL. Allora, in tutta Italia è stato votato questo accorpamento di queste due categorie, meno che qui a Firenze, appunto, perché al momento del congresso a Firenze, quando abbiamo richiesto garanzie sul fatto che il modello sindacale praticato in Filcem fosse portato avanti anche nella nuova categoria, queste garanzie non sono assolutamente arrivate. Il modello sindacale della Filcem, che in tutti questi anni ha prodotto dei risultati, come dire, molto importanti per i lavoratori, perché Licio Ginori ne è un esempio, 3 anni di vertenza, appunto, si rischiava di vedere sparire questa importante realtà dal territorio di Firenze. Questa vertenza è stata vinta contro tutti e contro tutti, perché la CGIL regionale, la CGIL fiorentina, ma anche le forze politiche del territorio, come dire, nell'ottica del male minore, erano disposte a procedere a 120 licenziamenti di Licio Ginori, che avrebbero portato inevitabilmente alla chiusura dello stabilimento. La categoria, la Filcem, appunto, da sola contro tutti, ha portato avanti invece questa lotta importante, che ha prodotto il risultato che Licio Ginori è ancora presente, anzi ha aumentato i suoi lavoratori all'interno dello stabilimento. Quindi, come dire, un modello sindacale basato soprattutto sull'autonomia dalla politica e in particolar modo dal Partito Democratico, che qui a Firenze, bisogna dirlo chiaramente, la CGIL è letteralmente appaltata al Partito Democratico. Quindi un modello sindacale basato sull'autonomia politica, non solo, ma sul fatto che qualunque scelta, qualunque cosa dovesse accadere, passasse sempre dall'assemblea dei lavoratori e che i lavoratori fossero ultimi a decidere, dovesse dare la prova finale su qualsiasi cosa. Questo modello evidentemente contrastava invece con il modello che viene praticato dalla CGIL in Firenze e nella provincia, perché invece di un modello sindacale che parte dal basso e quindi dalle esigenze dei lavoratori, qui a Firenze è l'esatto contrario: sono le camere del lavoro che praticano le scelte, che fanno gli accordi e che vengono fatti digerire ai lavoratori. Quindi niente, al congresso appunto queste garanzie non ci sono state, e la CGIL nazionale ha pensato bene, di fronte al fatto che l'accorpamento non fosse avvenuto, di commissariare la nostra categoria. Quindi è arrivato un commissario da Roma, Umberto Saccone, che invece, come dire, di procedere a tentare di ricomporre le cose e a provare a vedere se c'erano delle soluzioni alternative, ha pensato bene invece, come dire, di spianare letteralmente il gruppo dirigente della Filcem CGIL con una brutalità fuori, come dire, fuori da normale, cioè in una categoria sindacale, insomma, nella CGIL assolutamente inaspettata, tant'è che è stato espulso il segretario generale con futili motivi, fra l'altro, fra gli altri quelli che aveva scritto ha fatto dichiarazioni su Facebook o su internet, quindi è stato espulso, il segretario generale è tuttora disoccupato, e tutti i funzionari sono stati rimandati a lavorare. Devo dire che tutti i lavoratori, non soltanto della Ginori ma delle altre industrie di Firenze, della Filcem, quindi della chimica, e i funzionari, i delegati di tutte le fabbriche, hanno protestato duramente contro questa decisione, facendo presidi sotto le camere del lavoro di Firenze, sotto la CGIL regionale, nel tentativo comunque di trovare una soluzione, perché, voglio dire, il fatto che le due categorie dovessero accorparsi e dovesse fondersi in una nuova categoria, questo era scontato, anzi era anche auspicabile. Però niente, non siamo riusciti mai a trovare una soluzione, va rifuso il segretario della Camera di Lavoro di Firenze, Gramolati, segretario generale della CGIL Toscana, hanno sempre, come dire, chiuso la porta in faccia a qualsiasi proposta di mediazione, a qualsiasi soluzione che i delegati, i lavoratori della categoria avevano tentato di proporre. Fino a che, appunto, visto che non era possibile assolutamente poter andare avanti, non era possibile, come dire, continuare nel nostro modello sindacale in accordo con i lavoratori, perché questo si chiama dirlo, almeno in Ginori sempre abbiamo fatto tutto in accordo con i lavoratori, abbiamo deciso, per portare avanti quelle idee, per portare avanti quel modello sindacale lì, di lasciare la CGIL, dove tutto questo non era più praticabile assolutamente, e fondare un COBAS in Liscia Ginori. La risposta dei lavoratori è stata, come dire, francamente eccezionale, perché ci hanno seguito in questa decisione in 120 e quindi niente, ora stiamo cominciando a lavorare come COBAS. Per noi è un'esperienza completamente nuova, siamo fra tutti i delegati della Ginori, insomma, fra chi 20 anni, chi 10 anni militava in CGIL, però devo dire anche che, come dire, assolutamente un'esperienza stimolante, perché fare il comitato di base vuol dire avere un rapporto diverso con i lavoratori, senz'altro più diretto, vuol dire auto-organizzarsi, vuol dire creare una rete con avvocati, con consulenti del lavoro, con fiscalisti, perché ci possono dare una mano. E devo dire anche che l'esperienza della Ginori non è l'unica, perché per esempio nell'Empolese altre fabbriche hanno fatto la stessa scelta con ottimi risultati anche ora. Insomma, si sta creando una rete di COBAS nella nostra categoria, che insomma, lascia sperare per il futuro.
Ma anche se, come si dice, anche se non fossero poi il sindacalismo di base, non è ovviamente propriamente solamente, no, non ci sono solamente i COBAS, ci sono molte altre realtà, diciamo, però almeno che ci sia questa ricerca anche da parte degli stessi lavoratori. Io poi, per quanto mi appartiene, non so, anche l'età, non sono più giovane, ma però non, diciamo, non mi ricordo una CGIL, almeno mi sfugge una CGIL così attaccata alla base. Ovvio che la stessa CGIL, come tu dicevi, a Firenze, ma non solo a Firenze, ormai un po' sindacato di partito, di un partito che non riesce neanche a fare l'opposizione in un paese, pensiamo a rivendicazioni sui posti di lavoro, questa la dovrebbe dir lunga delle emorragie che specialmente la CGIL, non tanto gli altri sindacati confederali, sta avendo negli ultimi tempi, proprio con fuoriuscite di iscritti e di delegati che decidono direttamente poi di creare un comitato di base o di auto-organizzarsi sotto altre forme. Cioè è comunque un elemento che dovrebbe, un'analisi almeno, io credo, che la stessa CGIL dovrebbe fare, poi se non lo fa.
Senz'altro, che non fa assolutamente. Sono, come dire, chiusi nelle loro stanze, continuano a essere chiusi nelle loro stanze e non tentano appunto di fare un'analisi di quello che sta succedendo. Per esempio, so che a Firenze l'emorragia di tesserati è importante. Mi riferisco per esempio anche qui alla San Chemica, alla Firenze, un'altra azienda importante del settore chimico, dove in tantissimi hanno lasciato la tessera. Insomma, c'è questa esigenza forte da parte dei lavoratori di essere rappresentati in maniera diversa, questo è sicuro, è certo, e come sono stati rappresentati dalla CGIL non è più sufficiente in momenti di crisi come questi, soprattutto perché qui a Firenze, io mi riferisco alla mia realtà, conosco poco le altre, ripeto, vige l'agire in un'ottica del meno peggio, e quindi lavoratori sacrificabili purché rimanga aperta un'azienda. Se poi questa azienda cambia completamente natura, non è più un'industria ma soltanto per esempio un'entità che commercializza i prodotti e basta, non importa, l'importante è salvare, come dire, salvare la faccia e passare come quelli che in qualche modo quell'azienda l'hanno salvata. E ti ripeto, insomma, ecco, questa cosa comincia a venire fuori a Firenze con molta forza, lo dimostrano anche, come dire, i contatti che stiamo avendo con altre aziende. A Firenze, un po' a Liscia Ginori, perlomeno il nostro settore, è sempre stato il punto di riferimento anche per le battaglie che sono state sostenute in questi anni. E quindi, insomma, stiamo raccogliendo consensi, ci sono tante realtà, tante altre industrie che ci contattano per capire come funzionano i COBAS, come abbiamo fatto. Evidentemente il malessere verso i confederali, verso CGIL, è forte.
Certamente. Giovanni, io ovviamente ti ringrazio. Noi oggi, io almeno in particolare, avevo tenuto proprio al fatto che voi intervenisse, no? Anche come nuova realtà del sindacalismo di base, anche se generalmente nelle trasmissioni della radio cerchiamo, ovviamente, visto che le situazioni lavorative purtroppo in tutto il paese sono quelle che sono, no? Di dare spazio poi effettivamente più a quelle situazioni che hanno poi delle problematiche inerenti. Per fortuna per adesso la Ginori si è un po' ripresa da quel momento no, di qualche anno fa, anche se vive poi quello borsistico, ma a noi a quello poco ci interessa, visto che continua a perdere giorno dopo giorno. Io ovviamente, se te sei d'accordo, direi di risentirci ovviamente in qualche altra puntata, anche un po' per tracciare meglio quella che poi effettivamente è la struttura della Ginori.
Certo, volentieri.
Ok, io ti ringrazio e ti auguro un buon pomeriggio, Giovanni.
Grazie anche a voi.
Grazie a te, ciao ciao.
Grazie.
Eccoci qui nuovamente in diretta, anche perché stiamo in chiusura e abbiamo l'ultimo collegamento con una lavoratrice di Trambus Open, già intervenuta molte volte qui in radio. Pronto Paola?
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te. Allora Paola, con te per quanto riguarda Trambus, ma volevo anche un po' toccare situazione ATAC, però sì. Prima di parlare... anche se potrebbe sembrare alquanto scontato, no? Parlare subito dello scandalo che ci sono state sulle assunzioni facili di Parentopoli, io volevo un attimo fare un passo indietro e tornare dalla giornata di venerdì, la giornata in cui voi avete aderito direttamente allo sciopero che c'è stato degli autoferrotranvieri, e diciamo che più che aderire avete bene o male bloccato completamente il servizio, visto anche le percentuali che ci sono state di sciopero in Trambus.
In pratica possiamo dire che c'è stata l'adesione del 100%, perché soltanto un lavoratore non ha aderito, quindi in pratica abbiamo aderito completamente. Noi lo sciopero nazionale era di 4 ore, non essendo sottoposti noi alla legge la 146, quella che obbliga al rispetto delle fasce, determinate fasce orarie. Noi abbiamo esteso in realtà l'orario dello sciopero a mezza giornata, quindi abbiamo scioperato per 8 ore, non 4, e registrando la visione del 100%, questo un po' anche sulla scia degli scandali di cui parlavi tu, perché è stata la prima volta in cui diciamo tutti i lavoratori della nostra azienda si sono trovati coesi e compatti nel voler dare un messaggio chiaro, e questo messaggio è che non soltanto che ormai siamo stufi di determinate situazioni che vanno avanti da tanto tempo, ma che non staremo zitti a vedere che dopo che si sono mangiati l'impossibile, che hanno distrutto sia la nostra azienda, che la Trambus Open, azienda figlia dell'ATAC, che anche l'azienda madre, adesso facciano pagare a noi lo scotto di questo disastro che hanno combinato.
Voi poi nella giornata specifica proprio dello sciopero poi sì, ci siamo anche incontrati, ovviamente voi avete partecipato poi alla manifestazione, tra cui c'erano molte hostess del Trambus direttamente sotto la regione.
Sì,
diciamo avete voluto partecipare proprio.
Sì, perché abbiamo voluto dare anche un segnale di solidarietà e di coesione con questo movimento Uniti contro la crisi, perché in realtà è un movimento che tocca problematiche che ci riguardano un po' tutti, perché sono una serie di vertenze di precari che hanno come interfaccia il comune e la regione. Ovviamente noi anche se formalmente non siamo più precari o non lo siamo ancora, essendo continuamente a rischio di perdita del lavoro, un po' per questa situazione di precarietà economica che sta avviando l'azienda, un po' per il discorso delle privatizzazioni che si fa sempre più pressante, ci sentiamo insomma parte di questo movimento, anche se non direttamente coinvolti nei famosi sette che sono saliti sulla regione, però abbiamo deciso di dare anche noi il nostro contributo, perché è una situazione che prima o poi ci troveremo ad affrontare anche noi, quella di dover interfacciarci in maniera anche un po' più pesante con il comune. Non so se hai già fatto riferimento, però la situazione attualmente è il comune di caos completo proprio per questi scandali che sono nati da...
No, no, sì, infatti.